adesso passo la parola a Isabella Vergata, che adesso un attimino, che tra i miei fogli avevo anche annotato nella discussione. Vabbè, che cosa posso dire? Isabella Vergata è ricercatrice universitaria, dottoranda nella facoltà di umanistica all'Università di Magonza. È diventata presidente del consiglio pastorale della sua comunità a Groß-Gerau e copriva già diciamo, ruoli di rappresentanza anche all'interno della comunità, del consiglio delle comunità ad altre madrelingue, e da questo praticamente è uscita la sua rappresentanza nel Sinodale WEG, cioè lei è delegata nel Sinodale WEG per le comunità d'altra madrelingua. Quindi è proprio, visto che il tema del convegno è partito da uno di questi una di queste tematiche dei fori, cioè quindi vivere le relazioni interpersonali, vogliamo sentire Isabella, che ha partecipato a queste conferenze del Sinodale WEG. A te la parola, prego.
Microfono.
Poi succede così che quando uno deve
Ecco.
parlare il microfono è chiuso.
Stavo dicendo, ti ringrazio molto per la presentazione, però volevo precisare una cosa. In realtà non mi sono candidata, ma sono stata nominata, quindi in realtà sono stata chiamata e mi hanno detto che abbiamo bisogno di qualcuno che rispecchia o rappresenta le comunità di altra madrelingua. D'altronde ci siamo accorti che mancano un po' di donne e mancano le persone un po' più giovani. Tu ricopri tutto, quindi lo faresti sì o no? È andata più o meno così la cosa. E quindi ho detto, beh, caspiterina, un sacco di cose, oltre l'università e la comunità, manco una vita privata. Ho detto, però vedo l'importanza, sono in tutti questi raggruppamenti, gremi, eccetera, quindi va bene, lo faccio perché vedo l'importanza delle cose. Ecco, giusto per rispondere, come mai adesso Isabella è lì al Sinodale WEG, che mi è stato anche chiesto: ma sei così giovane, ma come mai sei lì dentro? Ma c'è tanta gente che vorrebbe partecipare, perché tu? Quindi cose così, questa è un po' la risposta. Mi permetterei, se ho tipo magari un quarto d'ora, 10 minuti, quarto d'ora di tempo, vorrei prima fare una mia testimonianza, una mia esperienza, il mio punto di vista del primo incontro del Cammino Sinodale a gennaio e poi questo incontro regionale che c'è stato i primi di settembre, per poi rispondere apertamente a qualsiasi domanda voi abbiate, insomma. Va bene? Allora,
Sì,
in
va bene.
generale si può dire che il cammino sinodale, questo mi è piaciuto molto come espressione, si vede un po' come un motore propulsore, quindi un qualcosa che porta avanti e che porta a anche voglia di cambiare un qualcosa. E che c'è proprio dietro l'idea di intraprendere insieme un cammino, indipendentemente da quale sia praticamente il risultato finale. Però intanto incamminiamoci per capire dove poter migliorare il rapporto tra, come abbiamo sentito, Chiesa e fedeli, Chiesa e gente che si è anche allontanata dalla Chiesa. E quello che mi è anche piaciuto come affermazione è che dobbiamo smettere di guardare le cose o il mondo in modo troppo nostalgico e troppo utopico, ma in modo, e vorrei sottolineare un po' quello che ha detto Georg, in maniera realistica. Nel senso, la Chiesa oggi è credibile? Sì o no? La Chiesa oggi come viene definita dalla gente? Viene vista, io ho sentito, a parte il fatto che il dibattito è stato veramente bellissimo, molto armonioso. Trovo che anche la conferenza regionale sia stata ancora più c'è stata ancora più armonia e abbiamo sentito parlare veramente tutti, da una parte vescovi, vicevescovi, suore, persone di chiesa, e dall'altra parte madre e padre di famiglia, persone giovani, persone omosessuali, persone che hanno un certo che di problema di relazionarsi con la Chiesa, quindi trovo che veramente la società sia completamente rispecchiata e rappresentata in questo sinodo, ecco, questo è importante dire, e sono anche felice per questo e trovo che chiunque debba essere veramente contento e soddisfatto anche della scelta, perché veramente sono presenti tutti, tutte le opinioni. Però l'idea è sempre quella, ecco, la Chiesa è credibile sì o no? Perché purtroppo c'è tanta gente che magari dice: ma io sono credente, ma io ho un rapporto con Gesù, ma io credo in Dio, però non ho bisogno di chiesa. Quindi già lì parte un po' il problema, quando dice: caspita, vero? Cioè, come mai la gente si allontana dall'istituzione chiesa, però il rapporto con Gesù c'è, l'amore per Gesù c'è, la preghiera c'è, cercano anche il dialogo con i sacerdoti, con i frati, con le suore. Però come istituzione viene un po' divisa la cosa. La Chiesa deve, questa è una seconda affermazione, deve o dovrebbe essere manifestazione, sviluppo e dovere, e dovrebbe avere un po' più di coraggio. E si devono affrontare, rispettare ed ascoltare le critiche per essere costruttivi. È un po' quello che succede nel rapporto tra uomo e donna. Cioè, io ti devo poter criticare per migliorare il nostro rapporto. Quindi anche i fedeli dovrebbero poter criticare la Chiesa per instaurare un nuovo rapporto, cioè per migliorare il tutto. Poi si è detto, come abbiamo sentito anche adesso dal Vescovo, e ci spiega anche la diversità delle opinioni, che la morale sessuale della Chiesa, così lo dicono da una parte, non è adatta alla vita sessuale della gente. Ecco, adesso si potrebbe dire, ok, magari si potrebbe anche dire il contrario, cioè la vita della gente non corrisponde alla morale sessuale della Chiesa. Quindi adesso, cioè, uno tira da una parte e uno tira dall'altra. Alla fine, questa corda o si spezza o si spezza, ed è quello che purtroppo sta succedendo. C'è sempre più gente che dice: beh, se non ho la tua benedizione, ciao, chiesa, non c'è bisogno di sposarmi in chiesa, io mi sposo, civilmente sono sposata. Sono cose che ovviamente per me, come persona fedele e credente, ma in terza generazione qua, che cerca sempre di trovare dialogo con tutti, dico: mannaggia, alcune cose magari veramente potrebbero essere un po' cambiate, un pochino, no? Per avvicinarci. E poi alla fine è uscita un po' l'idea che se continuiamo così, ed è un po' quello che aveva detto anche Ghio, potete fare sempre domande quando volete, potete tranquillamente interrompermi. La Chiesa, se continua così, tra 5 anni, 10 anni, 15 anni, non si sa, rimarrà un semplice involucro. Un involucro vuoto, con i contenuti vecchi e basta. Dall'altra parte, ovviamente, c'è l'idea che uno dice: sì, ma se cambiamo tutto e se la Chiesa cambia e tutto cambia, alla fine non siamo poi più noi stessi. Quindi non è che la Chiesa in Germania può prendere decisioni senza corrispondere a Roma, al Vaticano, ed eccetera. Cioè, non ci piove. Però magari mettersi in discussione anche semplicemente per mostrare delle lacune che ci sono, questo secondo me è importantissimo. Durante queste conferenze ci sono state alcune affermazioni che ho sentito che da laica, anche ignorante, diciamo in campo teologico si può dire, anche se magari uno sì, partecipo in tanti incontri, leggo la Bibbia, però direi sono ignorante in campo. Però ho sentito delle affermazioni che anche una persona ignorante in campo teologico dice: ok, però vuoi questo dalla Chiesa? È questa la Chiesa che vuoi che ti rappresenta? Cioè, se io sento una persona che si alza e dice: in questo momento mi sento a disagio, non sono né uomo né eterosessuale, E non mi sento a mio agio in questo momento, però vorrei dire una cosa. Io faccio parte di questa chiesa, io sono una persona fedele, io credo in Dio, credo in Gesù, però la chiesa deve cambiare qualcosa perché non mi sento accettata. Ecco, lì trovo che il giudizio della chiesa in qualche modo voglia essere più importante del giudizio di Dio, forse. Forse, non lo so. Però Dio non esclude nessuno, Gesù non esclude nessuno. Come mai questa persona si sente così tanto esclusa, a disagio e non accolta con amore? Poi sento le parole di una suora che dice con le lacrime agli occhi, sento tanti fedeli, tante persone che vengono a confessarsi. E a volte mi trovo in un momento in cui ho talmente tante difficoltà a trovare risposte da dare perché io stessa le risposte non ce l'ho. Adesso non vorrei dire questa suora, vabbè, non sei abbastanza suora, non sei abbastanza credente, non hai il rapporto abbastanza forte con il Signore, ma se una persona che ha deciso di intraprendere questo cammino, lo vive con tutta se stessa, arriva in un punto e dice, ma c'è qualcosa che non va qui, non ho più risposte. Mi dice nella Bibbia, c'è la parola paura, viene nominata 350 volte, così ha detto. Adesso però, oggigiorno, la gente perché deve aver paura di parlare, deve aver paura di esprimersi, deve aver paura di esistere, deve aver paura di parlare anche di sessualità, di rapporti, di tutto ciò. Non è necessario. Quindi la domanda era cosa può offrire la Chiesa oggi alle persone? E che rilevanza ha oggi la Chiesa per le persone?
Isabella,
Sì?
c'è Fra Maurizio che vuol farti una domanda.
Certo.
Poi prosegui dopo in questo discorso. Ok, facciamo. Prego, Fra Maurizio.
Sì, non è proprio una domanda diretta. Ma ascoltando un po' l'intervento del vescovo ausiliare di Colonia, un po' anche là come si sviluppa tutto il percorso del sinodale Veg, mi sorge un po' questa domanda. Innanzitutto, se cioè, tu prima parlavi di la Chiesa e i fedeli, mi chiedo quale concezione di Chiesa abbiamo, di ecclesiologia, perché a parere mio, anche quello che è il cammino che è iniziato con il Concilio Vaticano II, non c'è la Chiesa e i fedeli, ma anche i fedeli ci sono Chiesa. Invece si parla sempre con una divisione. Se si intende la Chiesa soltanto la gerarchia clericale, cioè, e gli altri sono fedeli, la Chiesa è sempre divisa, ma non è questa la Chiesa. C'è una Chiesa che non è la gerarchia ecclesiale, ma è la Chiesa che è il popolo di Dio. E quando si parla la Chiesa e i fedeli, cosa ho di offrire alla Chiesa? Cioè, questa cosa mi stona. Dico, che concezione di ecclesiologia c'è, come si intende la realtà della Chiesa? Poi mi chiedevo anche, si parla appunto, c'è una realtà attuale che si dice, se guardiamo poi la proposta della Chiesa, se la vogliamo chiamare proposta della Chiesa, che poi non è la proposta della Chiesa perché la Chiesa si fa portavoce del messaggio di Cristo. E il ruolo della Chiesa è questo, non è che c'è un'idea della Chiesa, ma la Chiesa serve Cristo annunziando la sua parola. Quindi non c'è il messaggio della Chiesa, è quello della realtà, quindi dice tu guardi il messaggio che dà la Chiesa, non può offrire più, non può proporre più quello che propone, che ha proposto fino ad oggi, perché la realtà è diversa. Ma qual è lo scopo del messaggio evangelico? Ci dà un invito, ci chiama il Signore, che la prima chiamata di Gesù, la prima quando ha cominciato a predicare, cioè, è la chiamata alla conversione. Quindi Dio ci parla in una realtà che sicuramente si è allontanata o che comunque la realtà si allontana continuamente da Dio e Dio ti viene a cercare e ti dà un'altra proposta che sicuramente è diversa dalla realtà in cui vivi. Allora, se tu vivi in una situazione che si è discostata dal piano di Dio, Dio ti annuncia quello che è il messaggio di salvezza e la Chiesa ha questo compito. Ora mi chiedo io, ma quanto ci crediamo che nel contenuto del messaggio del Vangelo, che è buono? Allora, anche in quello che è il cammino delle coppie, per dire, la sessualità fuori dal matrimonio, mi sembra quasi che l'obiettivo sia poter raggiungere uno stato per cui la sessualità possa essere praticata fuori dal matrimonio senza poi dover sentire un senso di colpa. Ma non è quello il fine. Noi non dobbiamo adattarci a questo, ma dobbiamo annunciare invece quella che è la bellezza di una scelta definitiva anche nell'amore. Non so se mi spiego, però l'impressione che mi risalta è quella che si parla in termini umani mettendo da parte quello che è il contenuto del messaggio del Vangelo, e ci crediamo che è buono quello che ci annuncia, che ci è venuto a dire Gesù? Ci chiediamo che è buono. È duro il messaggio del Vangelo. Contemporaneamente Gesù l'ha vissuto quando molti hanno detto questo messaggio è troppo duro per noi. L'hanno abbandonato, e Gesù che ha detto anche voi volete lasciarmi. Con ciò voglio dire, non voglio dire che è così, e non bisogna neanche... La riflessione è necessaria per dare risposte, ma non possiamo cambiare il messaggio del Vangelo. C'è un annuncio che è scomodo. È scomodo nell'ambito della sessualità, è scomodo nell'ambito della carità, è scomodo nell'ambito in quelli che sono gli ambiti umani dove prevale a volte anche quelli che sono i retaggi anche del peccato originale, della nostra inclinazione al male. E la riflessione è necessaria, però è necessaria anche la fede, il credere nel contenuto del messaggio del Vangelo, che è buono e che è un messaggio di salvezza e che mi tira fuori. Se io sono in una situazione sbagliata, mi verrà a dire quello che, come l'annuncio di Giovanni Battista diceva a Erode, non ti è lecito. E questo è il messaggio del Vangelo, me lo dice che non è lecito qualcosa che si è discostato dal piano originario di Dio. Ecco, grazie.
Magari rispondo direttamente. Grazie Fra Maurizio intanto per il commento così prezioso. In realtà hai ragione, lo percepisco o l'ho percepito anch'io come un chiesa e fedeli, come non due raggruppamenti, però che c'è tanta gente effettivamente che lo vede come, da una parte vorrebbe vederla come un'amica, la chiesa, dall'altra parte la vede come un avversario, quindi non qualcosa che appartiene a me, un insieme, una specie di yin yang, non so come dirlo. Hai perfettamente ragione con quello che hai detto, l'ho percepito anch'io così, però in tanti per esempio sono anche molto, cioè sono disperati perché dicono cavolo, vorrei però far parte proprio di questo insieme, però non ne faccio parte perché mi viene detto che vivo nel peccato, perché mi viene detto che non so, magari divorziata e vorrei risposarmi, quindi non si può, oppure perché ci sono state affermazioni anche, non so, una donna che vive in un matrimonio e magari non si può permettere, perché la relazione non è una relazione sana e non può magari permettersi all'uomo dire vabbè, sai, sono i miei giorni fertili, quindi in questi giorni forse è meglio non consumare. Perché magari viene sforzata anche, perché ci sono rapporti non sempre sani. Quindi una chiesa, la chiesa in quel caso, come chiesa che ha delle regole anche, dovrebbe forse, così l'idea, dire ok, anche se utilizzi il preservativo, la pillola, quel che è, cioè in quel caso non è peccato, non è un peccato farlo. Perché salvaguardi anche te come persona, c'è un po' anche questa come idea. E poi dico una cosa che ha detto una signora che mi ha colpito molto, ha detto che io ho a casa una figlia di 16 anni, mia figlia di chiesa non ne vuol sapere. Io adesso devo spiegare a mia figlia che lei non può far dormire il fidanzato qui in casa, quella mi prende per pazza. Cioè ormai alla figlia non importa neanche niente più della chiesa, ed è una mamma disperata che dice... Ma la Chiesa mi deve però anche aiutare in questo. da trovare un consenso, però se alcune cose sono talmente straniate dalla realtà, lei come mamma non sa neanche più come spiegare, dice non sono io da mamma che devo trovare le risposte, però magari mi aspetto da voi teologi, da voi che studiate la Bibbia e che studiate il messaggio di trovare più risposte possibili o di avvicinarvi più possibile, se abbiamo l'immagine del ponte, alla società o alla realtà di oggi.
Cioè, forse quello che manca non è un adattare il messaggio, ma è dare contenuto al messaggio. C'è una madre che dice alla figlia non sono d'accordo che il tuo fidanzato dorme qui a casa. Detto così è una risposta semplice e che è solo, forse letta anche a livello morale, ma manca quell'annuncio della bellezza, del valore che ci sta dentro, no? E quindi c'è normale che c'è una situazione concreta, poi il fatto di dire se usi il preservativo, guarda, non è peccato. Possiamo riflettere anche quello che è la teologia morale sul fatto della responsabilità, no? Quando nel commettere un'azione di peccato. Ci sono la responsabilità molte volte è ridotta al minimo o quasi manca proprio la responsabilità della persona in base alle circostanze in cui vive.
Scusate, volevo, Fra Maurizio, un attimino, volevo salutare il dottor Schreiber, che si congeda da noi. Vielen Dank, Dr. Schreiber, dass Sie bei uns gewesen sind, für Ihre Zeit und schöne Arbeit und auf Wiedersehen.
Vielen Dank auch nochmal. Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Ciao.
Alla prossima occasione, grazie.
Ciao.
Grazie. Ciao. Scusa, prego, Fra Maurizio, continua pure.
Quello che intendevo dire, cioè, e non è che se ci guardiamo adesso attorno diciamo tutti i giovani vivono in una situazione di peccato, perché sappiamo quella che è la realtà del mondo giovanile anche nell'ambito sessuale. La responsabilità, guardando quello che è il contesto in cui viviamo e in cui siamo calati, di una società iper erotizzata, si può anche a livello morale, se tu vai a fondo, cioè la responsabilità è talmente attenuata, ma ciò non significa che allora devo adattare il messaggio del Vangelo, devo rendere le persone consapevoli e far scoprire quella bellezza che è contenuta in quell'annuncio, in quel valore che io predico.
Hai ragione, però per esempio nessuno al cammino sinodale, per esempio, anche le voci più estreme pro riformistiche, diciamo, ha mai detto sì al godimento libero incontrollato della sessualità, no, non lo dice nessuno, questo non lo dice nessuno.
Non intendevo quello,
lo vorrei sottolineare, nel senso che ci siano giovani che vivono ormai la sessualità come se fosse assaggio la Coca-Cola o la Fanta, ci sono, ma anch'io per esempio non so, cioè, se un giorno avrò figli cercherò anche di dire ok, però allora, così no, troviamo un'altra via, un'altra soluzione, perché ci sono cose molto più belle da scoprire, però che magari ci siano coppie, anche solo l'idea che coppie che decidono di stare insieme, ma che per esempio non sono sposati, non parlo perché adesso la mia situazione proprio cade a pennello, ma tante altre coppie che non hanno neanche intenzione tanto di sposarsi. C'è anche per esempio amici che quest'anno avrebbero voluto sposarsi, hanno detto ok, quest'anno non possiamo, c'è il coronavirus, annulliamo. Cioè non spostano neanche, annullano. Ho gente che poi dice, vabbè, ormai ho 40 anni, è un po' quello che dicevamo prima, no? Non c'erano abbastanza soldi finora di sposarsi, ormai ho 40 anni, se devo aspettare altri 2 anni per mettere su famiglia, no, non funzionerà più. Quindi vabbè, adesso faccio prima un figlio e poi magari tra qualche anno mi sposo. Quindi anche questa come concetto perché è un peccato? Questa era un po' la domanda. Non è necessariamente la mia domanda, però sono domande che sorgono. Perché questo è un peccato? Io ho scelto una persona, di vivere la mia vita con una persona, quindi perché la Chiesa non deve dire vedo lo sforzo, vedo il cammino e quindi andate avanti per questa strada.
Se parliamo sempre in un piano morale, si parla sempre cosa è peccato, cosa no, cosa posso fare, cosa no. E quello che manca è la realtà, cioè la conoscenza o la consapevolezza della bellezza del sacramento del matrimonio. Se io amo quella persona e cioè quell'amore diventa anche in un cammino di fede, è proprio, nasce proprio l'esigenza che sia definitivo, che sia dove tu getti delle fondamenta per la vita. Adesso io non parlo in un piano morale, ma c'è, manca l'annuncio di quella bellezza. La gente non lo sa cosa significa il matrimonio. Se pensi solo che il matrimonio sia la via libera per poter avere una sessualità senza... No, non dico a te. Se si pensa che il matrimonio sia solo che il certificato, il timbro per poter avere una sessualità senza il senso di colpa o doversi interrogare in quel senso, neanche quello è il fine del matrimonio. Ma io non sposarsi, rimanete così. Quello che dico, dobbiamo... La riflessione è necessaria anche portare fuori queste problematiche, ma non con l'obiettivo che è come oppure pensare che la soluzione o ultima sia dover adattare il messaggio del Vangelo. Forse bisogna scoprire qual è il messaggio del Vangelo.
Sì, però per esempio quale risposta si potrebbe dare, visto che eravamo in tema proprio stamattina, ad una famiglia o una coppia che vuole aprirsi alla fecondità e alla vita, ma non ogni qualvolta quando consumo un rapporto. Cioè, non penso adesso che tutti noi che siamo seduti qua, oltre a quelli che stanno vivendo il celibato, sono completamente sempre aperti alla fecondità, Cioè, una cosa... E so che magari è anche scomodo parlarne, però anche... che al cammino sinodale è stato proprio così, ci sono state a volte delle facce che sono diventate completamente rosse, ci sono stati preti che dicevano ma anch'io vivo la mia sessualità e mi sono diventata io la faccia completamente rossa. Però sono temi tabù che uno dice dobbiamo affrontarlo un attimino, magari dobbiamo parlarne tutti quanti. Che un prete ti dice io vivo la mia sessualità tranquillamente solo perché sono prete, perché non dovrei viverla? C'è un concetto così che uno dice ok, un attimino, capito? Non ti sento, Fra Maurizio. Hai il microfono spento.
Dipende cosa si intende dire anche per sesso, cosa intendeva dire per sessualità quel sacerdote. No, non dico che non è vero, dico cosa si intendeva dire. Una forma di sessualità, anche i consacrati, i sacerdoti, cioè la sessualità si esprime nel dono di sé, nella vita consacrata, lo sentivamo anche ieri o l'altro ieri, cioè tu la vivi, la incanali in quella scelta di vita. Poi sessualità si intendeva dire anche un esercizio della sessualità del sacerdote, questo non lo so. Per quanto riguarda l'apertura alla vita all'interno della coppia, la Chiesa ti rimanda anche a una paternità e maternità responsabile. È normale, cioè, non ho adesso la risposta finita o esaustiva in questo tema, richiede riflessione, e perché poi nella vita quotidiana ci sono persone, però già di tu parli all'interno di una scelta definitiva, cioè la Chiesa si fa compagna e si deve mettere in cammino anche l'invito del Papa. Ecco, quello che a me preoccupa o che comunque mi lascia un po' così, mi destabilizza, che si pensa come la soluzione solo il fatto di dover adattare anziché annunciare, scoprire. E se il Signore, se questo ci viene da Dio, c'è una realtà dentro che è buona, forse ancora dobbiamo capire, fare nostra. Cioè...
Se posso fare, non so, una piccola osservazione. Credo che forse molta difficoltà per chi è parte di Chiesa sia quella di conciliare, no? Saper leggere i tempi alla luce del Vangelo, che non vuol dire tradire il messaggio o non ascoltarlo, ma saperlo leggere alla luce dei tempi. Allora io domando, che cosa vuol dire saperlo leggere alla luce dei tempi?
Non so se la domanda è riferita a me o adesso a
Franco. Non lo so, scusate, l'ho buttata lì perché avevo un po' la sensazione che...
Per me la domanda è un po' troppo teologica, ecco. E infatti anche lì mi ritrovo come altre persone all'interno del cammino sinodale che diciamo, ok, fino a qui riesco a partecipare, a capire, e ci sono momenti in cui ovviamente non capiamo tutto. Ed è stata anche per questa, per esempio, una critica fatta, quando dice... Possiamo parlare tutte la stessa lingua, a volte è troppo complessa la cosa. Però ti ringrazio tantissimo, Paolo, perché queste sono state affermazioni fatte, che non siamo a pari passo, cioè la Chiesa non è a pari passo col tempo, dovrebbe fare una specie di, com'è che l'hanno detto, come i cellulari, che fanno una specie di boot up, una specie di, esiste una versione attualizzata. Ciò non vuol dire che il messaggio non è questo, ma... che sia una versione up to date, ecco, questa. E questo possono fare solo non i laici, insomma, rileggerlo in maniera nuova.
La mia risposta, ma così, cioè, alla domanda di Paola, direi, cioè, la Chiesa non ti dice sei condannato all'inferno o sei dannato. La Chiesa ti dice, io ti sto a fianco, cerchiamo di ascoltare insieme quello che ci dice Dio e camminare insieme. Cioè non, la Chiesa non condanna nessuno, cioè, per come lo vedo io, cioè non manda nessuno all'inferno.
Ecco perché a voi Betta gli voglio tanto bene, però non tutti la vedono così. E questo fra Maurizio. È proprio il nu e non nocciolo, non la vedono tutti nello stesso modo. Sono state dette tante volte cose come la Chiesa e i fedeli sono un'incongruenza totale e stiamo perdendo fedeli, stiamo perdendo veramente credibilità, e ci sono tanti giovani che non ne frega più niente della Chiesa, ed è un gran peccato, proprio perché potrebbero trovare tanta forza, tanta speranza, tanto amore, tanta amicizia. Tante cose belle potrebbero scoprire, però decidono proprio neanche di aprire il capitolo, perché sembra una cosa talmente piena di polvere, vecchia, fuori dal mondo, che non hanno neanche quell'input di iniziare a scoprire. Magari
Poi...
posso fare ancora due o tre cose sul dossier.
Esatto, sì, certo.
Quando guarda i due dossier, abbiamo parlato nella conferenza regionale, c'è cioè un dossier è stato criticato perché è troppo lungo, un altro dossier è stato criticato perché è troppo corto. Lì ancora si sta cercando di capire come continuare a lavorare. Cioè, su quale base, per esempio, adesso il dossier di cui parlava il vescovo Svadalap, ci è stato detto che la base sono 30 pagine, però noi alla fine lì in conferenza per prepararci abbiamo ricevuto non so quante pagine erano, 5-6, penso, una cosa del genere. E si vedevano, infatti, Paola me l'avevi chiesto anche ieri, questi votum, 4 pagine. Questi votum, una cosa scritta in rosso, poi una cosa scritta in nero, votum 1, votum 2, queste cose qua. E infatti anche lì inizialmente la domanda, che cosa sono questi votum? E lì c'è stato detto, come diceva il vescovo, c'è stata una hanno votato. Non tutti in accordo, quindi hanno cambiato delle informazioni per fare un secondo votum, magari un terzo votum, e loro per correttezza nei confronti di tutta la Synodalversammlung hanno buttato giù proprio tutte le informazioni raccolte. Quindi qui tengo anche a dirlo per quanto riguarda il Don Desiree, che aveva detto una persona come lei, però adesso ci manca lì a tavolino, no? Confermo l'opinione, manca lì a tavolino, però ho parlato anche con, diciamo, l'altra parte, quella più estrema al cambiamento, e ha detto: nessuno mai ha detto che continuiamo a lavorare su questa base qua, e l'opinione che non ci sta bene non ci interessa più, Quindi qui si deve anche... Io l'ho detto al vescovo Svadalak, lo trovo un gran peccato che si sia ritirato, gliel'ho detto durante una pausa, ma non perché sottolineo e confermo tutto ciò che dice, ma perché secondo me è importante che tutte le opinioni siano presenti. Cioè, alla fine non serve che c'è un votum e la gente non ha aperto bocca o si è ritirata, e per questo il lavoro si è bloccato e è andato una certa che di direzione. Tutti devono dire la propria opinione. Quindi non serve ritirarsi, serve aprire bocca e continuare a combattere, indipendentemente dalla direzione. Ecco. Ci sono altre domande per quanto riguarda il dossier, il modo di lavoro, l'approccio?
Ti do pienamente ragione, Isabella, su quello che hai detto adesso. Se vogliamo cambiare un'istituzione, è meglio restare dentro. Perché quando si esce, per esempio, dalla Chiesa, uno è uscito, non ha più nessuna parola. Ecco, mentre chi è dentro può fare delle proposte che oggi sono minoranza, ma non è detto che in un domani siano maggioranza. Ecco, se guardate nella cartella virtuale che vi ho mandato, mi pare sabato, domenica, c'è dentro questo documento del quarto foro aggiornato, su cui ho chiesto anche il parere del vescovo Svadalak. Anche per me, se restava dentro era meglio, perché è importante che ci confrontiamo con il passato che abbiamo sempre predicato, e non rinunciamo a questo passato, ai valori che ci stanno dietro. Cioè, solo che il linguaggio deve cambiare, dobbiamo tornare alla sostanza. E se ricordiamo il cammino fatto stamattina, per esempio, da Paolo Kurtas, che è partito con quello pugno nello stomaco, e alla fine è arrivato, come dire, a una testimonianza così grossa, così grande, così vicino alla sostanza del Vangelo. A un certo punto, se lasciamo entrare Dio, che amore, nella nostra vita, è un grande arricchimento, aiuta la vita di noi celibi, aiuta la vita degli sposati, no? E come abbiamo sentito dalla testimonianza di quella coppia con 15 figli, no? Evidentemente non usavano preservativi e non li usano. Quindi il tradizionale insegnamento della Chiesa, però è stato il primo vescovo a ricordare la paternità e la maternità responsabile. Se voglio gestire la mia fertilità, devo trovare un modo per gestirla. Questo non vuol dire che rinuncio all'amore fertile. L'amore vero è sempre fertile, non necessariamente nel produrre figli, ma nel produrre pace in me. Ecco, perché la prima pace, la prima connessione, la dobbiamo portare con noi stessi. Se non risolviamo la pace con noi stessi, come ci ricordava, mi pare, Claudia, evidentemente i disturbi interiori, i problemi, li scarichiamo sugli altri. E ha detto bene Paolo, che l'altro nel matrimonio non deve essere la soluzione ai miei problemi. È sbagliato, certo mi può aiutare, la sua vicinanza mi aiuta, mi dà forza. Ecco, ma un certo tipo di soluzioni le dobbiamo trovare dentro un essere. E la Chiesa siamo noi. Purtroppo quando si dice Chiesa si intende il Papa, la gerarchia, adesso intendiamo i membri del Sinodale Erbet. La Chiesa siamo noi, e siamo una Chiesa in cammino, e siamo una Chiesa con i nostri difetti, i nostri limiti. Il mio limite, io non lo chiamo peccato, no, è un limite, no? Ecco, e il Signore per primo mi accoglie così come sono, anche con i miei limiti e i miei sbagli. Sbagli ne facciamo tutti, sbagli ne ha fatto nel passato la Chiesa e ne farà anche nel futuro, perché la Chiesa siamo noi, limitati e peccatori, e non sempre riusciamo a capire i segni dei tempi. Io, perché oggi più nessuno si fa prete? È un segno dei tempi, vuol dire che a un certo punto dobbiamo cambiare, come dire, curriculum formativo, o dobbiamo dare l'ordinazione ai saggi della comunità, come faceva la Chiesa primitiva, no? A un certo punto venivano nominati questi presbiteri, persone sposate, che però testimoniavano l'amore e la vicinanza di Dio alle persone. Ecco, proprio la conclusione di, ma anche in tutti gli interventi, le relazioni degli altri giorni, alla fine confluivano, arrivavano a questo grande insegnamento di Gesù, dell'amore. Ma cos'è? Cosa vuol dire amare? Beh, come vi ho amato io, fate altrettanto a chi è stato vicino a Gesù, insomma, a chi aveva problemi, a chi sbagliava, ma non è andato per convertirli, semplicemente per fare sentire una vicinanza, un amore, un'amicizia. Ed è l'amore che ci cambia e ci converte tutti. Beh, io di questo sono convinto, però piacerebbe sentire anche il parere di qualcun altro.
Grazie padre Tobia, c'è una domanda di Giorgio. Poi comunque continuiamo,
Sì, allora, la mia domanda è un po', sentendo tutti questi argomenti, che per me il problema mi sembra è un po' dentro la cosa. Parliamo magari, diciamo sempre, questo che ha insegnato il Vangelo, questo ha insegnato Gesù. Invece c'è anche la dottrina della Chiesa e secondo me non è sempre la stessa cosa. E bisogna rendersi conto un po' di questa cosa. Io, diciamo, magari i grandi teologi lo possono distinguere un po' di più, mentre secondo me, perché pensiamo anche a certe cose, durante tutta la storia della Chiesa ci sono stati 1000 anni senza celibato, 1000 anni con il celibato, per dire una cosa. E allora, sono anche altre cose che secondo me non si trova al 100% nel Vangelo e per quello bisogna anche lì pensare. Per questo secondo me è questa discussione così ampia, perché non possiamo dire Gesù ha detto questo, di non usare il preservativo, queste cose assolutamente no. Allora, secondo me là risulta un po' tutta questa grande discussione, che è interessante, invece vedo anche là una problematica. Grazie.
Grazie Giorgio. Ci sono altri interventi?
Volevo solo dire che spesso, infatti veniva fatta la domanda, ma dov'è che c'è scritto nel Vangelo? Wo steht das genau? Wo genau steht das? Proprio di gente estrema che diceva, ma wo steht das geschrieben? Können Sie mir sagen, in welchem Buch genau? E lì poi per esempio una come me che diceva, beh, non lo so, io non lo so, io non devo avere risposte a questo, io dico solo che cosa sarebbe bello poter cambiare, ecco, come dici te. Quello che per me è importante, volevo dirlo prima anche di chiudere Paola, è la rappresentanza delle comunità di altra madrelingua all'interno del cammino sinodale. Perché come è stato detto, siamo due persone, che siamo lì rappresentanza. Io personalmente l'ho detto varie volte, anche nei miei interventi, trovo che siamo troppo pochi, non possono essere solo due persone, sono troppo importanti le comunità di altra madrelingua per le comunità tedesche, per essere presenti solo con due persone. Quindi questo l'ho detto e lo ridico ogni qualvolta mi verrà chiesto, anche non. Però chiederei veramente il gran favore, prima della prossima conferenza che sarà a febbraio, se all'interno delle vostre comunità avete la possibilità di parlare del cammino sinodale, anche solo di raccogliere un po' di idee, opinioni, di farmele veramente avere, o attraverso poi la delegazione inoltrarle a me, perché ovviamente io non sono lì per dire quello che penso io sono lì in rappresentanza. Quindi io cerco di parlare con tantissime persone per capire un po' come la pensano e come la vedono loro, e infatti sono molto grata di poter portare via un po' di input. Però se avete possibilità, anche voi volete fare una vostra testimonianza, una presa di parola, o leggete un dossier di un forum e avete delle domande, dei dubbi, no? Fatemelo avere via mail, sarei molto contenta di leggervi, insomma, e di portarvi con me nel prossimo incontro che sarà a febbraio.
Grazie Isabella per la tua esperienza, la tua testimonianza e anche per questo appello, perché forse adesso sarà difficile poter inserire altri delegati in rappresentanza delle comunità ad altre madrelingue in un cammino già intrapreso da quasi un anno, però quello che tu dici di offrire contributi di riflessione, idee, così, questo veramente è un invito che insomma Isabella rivolge a tutti noi e che vediamo, non so, di raccogliere e anche di propagare, di moltiplicare. Ecco, poi quindi Isabella, o tu puoi lasciare direttamente la tua mail qui nella chat così la vedono tutti, oppure si possono anche tramite la delegazione far arrivare anche a te questi feedback. Io ricordo che sul prossimo numero del Corriere d'Italia di ottobre ci sarà proprio un'intervista a Isabella, dove racconta, dice cose che anche in parte ha detto qui stasera, ovviamente proprio il bello perché poi si compensano, si completano proprio sulla tua esperienza del cammino sinodale. Ecco, io a questo punto, se non ci sono altri interventi a riguardo, chiuderei questa sessione di oggi, anche questa molto, molto ricca e molto vivace anche nel dibattito.